Quattordicesima domenica del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Isaia, al capitolo 66, nei versetti da 10 a 14. Ecco il primo versetto. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che l'amate. Sfavillate con essa di gioia tutti voi che per essa eravate in lutto. Così sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazioni. Succhierete e vi delizierete al petto della sua gloria. È un messaggio di gioia per coloro che hanno conosciuto il dolore, la privazione e la morte. Perché qui il profeta annuncia il ritorno dall'esilio, che è stato per Gerusalemme un'esperienza di morte anche e soprattutto in quanto identità di popolo chiamato. Per comprendere l'attualità di questa profezia, non dobbiamo pensare alla città soltanto in quanto tale, e cioè sede del Tempio, dei re di Giuda, successori di Davide, ma alla vocazione di quella città e di ciò che essa rappresenta secondo le intenzioni di Dio in una prospettiva veramente ecumenica. E Isaia lo descrive subito dopo, dicendo così: «Perché così dice il Signore, ecco io farò scorrere verso di essa come un fiume la pace». Come un torrente in piena la gloria delle genti. Voi sarete allattati e portati in braccio e sulle ginocchia sarete accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. A Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come l'erba. La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi. Ed ecco Gerusalemme ci è presentata come la madre che accoglie tutti i popoli come figli. E presso di lei proprio tutti i popoli, gli altri, i goim, i pagani, saranno consolati. E ci possiamo chiedere di quale consolazione si tratti. Da Gerusalemme sgorga come latte di una madre la conoscenza di una salvezza che è per tutti, la condivisione di una presenza di Dio che è condivisa con tutti, la bellezza di un dono di vita nuova che scorrerà come una sorgente per tutti. Tutti coloro che andranno verso Gerusalemme, verso ciò che è essa, rappresenta, riconoscendo in essa la sua accoglienza materna, e saranno chiamati servi del Signore, che è un titolo d'onore nella Bibbia, perché indica la qualità dei messaggeri del regno di Dio e dei collaboratori della sua opera. Allora tutti riconosceranno la mano del Signore che crea cieli nuovi e terra nuova. Come sempre, le profezie di Isaia ci stupiscono per l'universalità e la pienezza del messaggio. Gerusalemme dunque non deve essere vista come la città arroccata e gelosa dei suoi privilegi agli occhi di Dio. E qui si tratta di cambiare proprio l'orientamento dello sguardo. Deve essere vista come una madre che accoglie e consola, condividendo la sua regalità con tutti i popoli. E deve essere vista in quel segreto della sua vocazione che spesso nella storia umana non si manifesta pienamente perché i limiti della natura umana impediscono che si manifesti con chiarezza. Ma noi siamo chiamati a questo ascolto, e il Signore stesso che ci dice Che cosa è veramente Gerusalemme? Gerusalemme è quella dimora, quel cuore che si apre all'accoglienza di tutti i popoli, perché Dio sa che tutti hanno bisogno di consolazione. E la consolazione viene dal luogo in cui Dio ha manifestato la sua gloria. E siamo nella seconda lettura dalla lettera ai Galati, capitolo 6, versetti da 14 a 18. Dice Paolo: non è la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. Ecco, l'uomo chiamato a vita nuova non si distingue per la sua appartenenza a una legge, che in questo caso è quella di Israele, come per coloro che sono circoncisi, ma per la sua appartenenza alla sorgente stessa della vita, diventando nuova creatura. Ed ecco ancora un versetto: d'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi, io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. Paolo è ebreo ed è dunque circonciso, ma il segno della sua appartenenza a Dio non è quello della circoncisione per lui, ma sono i segni delle persecuzioni subite nel nome di Cristo. Anzi, di più, il vero segno è la somiglianza con lui, come se le stesse stimmate del Messia Gesù si fossero impresse in lui. E sono questi i segni del vero discepolo del Regno, ieri come oggi. E siamo nel Vangelo, la pagina evangelica tratta da Luca, capitolo 10, versetti da 1 a 20, con varie interruzioni. Il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Ecco, in Israele si riteneva che i popoli pagani nel mondo fossero 72, e l'indicazione dunque dei 72 discepoli inviati da Gesù, quindi non solo i 12 che l'hanno seguito dall'inizio, è significativa perché indica una svolta nell'annuncio del regno. Ora i messaggeri devono prepararsi alla prospettiva di un annuncio rivolto a tutti i popoli della terra e devono quindi condividere la visione universale della salvezza che è di Gesù. Andate, ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Come agnelli in mezzo ai lupi. Forse questo Vangelo viene spesso ascoltato e annunciato senza che ci rendiamo conto della novità che esso comporta. Ecco un maestro che espone consapevolmente i suoi messaggeri al pericolo di non essere accolti, o peggio di essere maltrattati, e pur sapendolo non solo non li munisce di protezioni e di mezzi di difesa, addirittura di sostentamento, ma anzi li manda come viandanti poveri, nessuna riserva in essi, esposti al bisogno e quel che più conta, bisognosi dell'aiuto delle persone a cui rivolgeranno il loro messaggio. Dovremmo notare subito che questo è esattamente l'opposto di come noi ci comportiamo. Quando a qualcuno è affidato un incarico di fiducia, chi lo manda e lo stima per questo, cerca di munirlo di mezzi, di sostegno, di prevenire le sue necessità. e anche a volte i pericoli a cui potrebbe andare incontro. E ci sembrerebbe normale che fosse così. Noi non manderemmo mai nostri fratelli, figli o amici come Gesù invia i 72 discepoli. Ecco dove si rivela fino a che punto il Vangelo ci provoca all'essenziale, che è proprio espresso nella frase in cui Gesù sintetizza il messaggio che essi sono inviati a trasmettere. Ed è questo. È vicino a voi il regno di Dio. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Non so se ci rendiamo veramente conto non solo della provocazione che è in questa parola, rivolta a persone e situazioni che ieri come oggi sono in ansia sempre per le difficoltà in cui vivono, ma anche per un altro aspetto che cercherò di dire con queste parole povere e mie. Come viene il regno? Forse con segni grandiosi di potenza e di maestà? Di successo? Niente affatto. Ecco, come? Come Gesù, viandante, bisognoso di ospitalità, affamato e assetato. E sconfitto tante volte. Ed ecco perché i messaggeri del regno sono chiamati non a portare con sé provviste, riserve, mezzi di difesa, ma ad aver bisogno di chi li accoglie. Perché l'unica ricchezza che essi posseggono sia trasmessa ad ogni casa quella pace che essi stessi hanno ricevuto. I 72 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Anche al loro ritorno, Gesù insegna qual è il vero motivo della gioia. Non deve essere il successo della loro missione che li rallegra, ma la testimonianza della loro povertà. Solo di fronte a questo segno Gesù vede Satana sconfitto, perché noi dobbiamo riconoscere questa realtà che ci sfugge sempre. Il male vince se noi ci vantiamo di quello che siamo, di quello che facciamo, di quello che diciamo, di come viviamo, se noi ci compiacciamo di quello che siamo. Ma perde il male se ci vede gioire non per le nostre capacità e per i nostri successi, per le nostre soddisfazioni e gratificazioni, ma per la grazia che ha operato attraverso la nostra povertà, la nostra povertà. Ed ecco il vero motivo della gioia. Gesù ci dice di che cosa dobbiamo gioire. Ed è l'ultimo versetto. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli.